Allora, benvenuti a tutti, anche alle facce nuove che vedo qui. Siete venuti a fare una gita a Piacenza, poveracci. Si vede che siamo alla frutta proprio, siamo alla frutta. E siate benvenuti, spero che davvero questa parola, insieme a quello che noi cerchiamo di esprimere attraverso la celebrazione dell'Eucaristia, vi sia di consolazione. Allora, la prima cosa che vorrei con voi approfondire è la prima lettura dal libro dei Proverbi. Ho preso solo la Bibbia perché questi cicisbei tagliano tutti i pezzi e ci lasciano poca roba da mangiare. Invece il capitolo del canto alla donna ideale è molto bello. Oggi, prima di mangiare, caro Alberto, dedichi a tua moglie questo canto. Capitolo 31, libro dei Proverbi, anche Gianluca non ti fa male, dedicando. Dal 10 al 31, è una pagina, non è tanto lungo. Sì, è molto bello perché il libro dei Proverbi, che è un libro sapienziale, termina con il canto alla donna forte. Qui ci hanno scritto alla donna ideale, insomma questa donna c'è o è solo un sogno? C'è. Intanto la prima cosa, negli ultimi tempi siamo così ridotti male, cari miei, che non c'è più né padre e né madre. I nostri ragazzi mancano le figure di riferimento. Soprattutto la generazione che ci ha preceduti, con tanti limiti, è stata molto aiutata dalla presenza delle madri, ma oggi bisogna lavorare in due anche di notte, con i turni, per cui magari certi matrimoni vanno avanti perché marito e moglie non si incontrano mai. Quindi è così, no? Perché uno fa il turno di giorno, quello di notte si va avanti, ma è sicuro che la figura femminile è legata alla vita, la mamma. Quando vengono gli inglesi che sentono qui, no, dicono la mamma, gli italiani sono dei mammoni. Ma per noi la madre è stata importante, ma soprattutto quale madre? E questo è il problema grosso, che mi dà speranza pur rendendomi conto della grave sofferenza che ha questa generazione. Questa madre è la Chiesa per me. Ora, quando io dico la parola Chiesa, qualcuno gli viene già l'orticaria, perché purtroppo anche la Chiesa, dentro certi suoi esponenti, ci ha tradito. Proprio stamattina mi è arrivato un messaggio molto lungo di un insegnante. Mi dice: ho bisogno di crescere nella fede e di riconciliarmi con la Chiesa, che ha fermato la celebrazione delle messe, riconciliarmi con gli uomini di Chiesa che hanno favorito, se non acuito, la divisione di un popolo, di un gregge, in base a quello che sappiamo noi, riconciliarmi nel profondo col mio parroco, riconciliarmi insomma con una Chiesa che ci ha strappato lo scambio di pace con la mia parrocchia. Cioè, quindi mi rendo perfettamente conto che parlare di Chiesa oggi è una cosa difficile, però io parlo della comunità cristiana e parlo della mia parrocchia, non perché è la realtà di cui io ho consapevolezza e di cui mi sento responsabile davanti a Dio e agli altri. E allora per me la Chiesa che mi ha fatto crescere quando ero bambino, che mi ha aiutato a diventare adulto e a fare scelte che mai avrei pensato di fare, è stata una Chiesa che è stata madre e dove ho incontrato anche dei padri, cioè degli uomini, delle donne, delle figure femminili che mi hanno fatto sentire amato, amato, di cui ho avuto la consapevolezza della loro presenza accanto a me, in modo serio, concreto, della serie ma vai a quel paese, perché certe volte il volersi bene vuol dire anche litigare. E pensate, questa donna che sempre lavora per noi, che di notte dice, si alza, pensa al cibo, stende la mano alla conocchia, è capace di fare carità ai poveri, non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito. Una chiesa che provvede, una comunità che provvede. Ora, io so che quando penso alle mamme, no? Io vedo la mattina presto che vanno a scuola, accompagnano i bambini e le vedo già perfette, truccate. Ma a che ora balzate voi donne? Io non lo so. Dicono che i maschi sono lenti. Vabbè, non lo so, ma voi siete troppo veloci. Cioè, e quando noi siamo consapevoli, ma perché? Perché voi fate queste cose per i vostri figli? Perché certe volte avete accettato di fare un passo indietro se non è stato per amore? Questa chiesa, questa donna forte, non è una chiesa che, non è una donna che recrimina sulle sue responsabilità, sulle sue attività, anzi, sapete perché lo fa? Lo fa per amore. L'amore è impagabile. L'amore ti dà gioia. Allora, arrivo subito al Vangelo, perché il Vangelo di questa domenica è un Vangelo molto prezioso, molto importante. E vi dico una cosa, l'abbiamo letto tutto, però fanno anche lo sconto, col discount un 70%, cioè il Vangelo scontato, quei predichi che poi devono andarci a poco tempo, no? La cosa che mi ha colpito, per questo che non ve l'ho letto, che nel Vangelo scontato, 70% di sconto, non c'è il brano di cui voglio parlare io, per cui ve lo siete pappato tutto. E di chi parla? Parla del protagonista di questo brano di Vangelo, che è quello che ha avuto un solo talento. Allora, subito. Ecco, vedi come fa Gesù, è come la maestra che c'ha il cocco, a quello gli ha dato 5 talenti. A quell'altro, poverino, sicuramente è un figlio di poveracci, sarà un immigrato, no, sapete un po' anche questa moda ecclesiale, gli ha dato un solo talento. Allora, questa non è l'interpretazione, perché dice il Vangelo, diede a ciascuno secondo le capacità. Allora faccio un esempio. Se tu vai con una damigiana da 1 litro a prendere l'olio, quanto olio ti daranno? Domanda da bambini di terza elementare, a meno che voi fate dei pisoli a scuola. Alessandro, se tu vai con una bottiglia da 1 litro, quanti litri di roba ti danno? Com'è? 1. Applauso, applauso. Ragazzi, qua ci sono professori di matematica che vi scrutano. State attenti. 1. Te ne possono dare 5 litri? Rispondimi. Se tu vai con una bottiglia da 1 litro, te ne possono dare 5? Potrebbero anche dartene, ma gli altri 4 vanno a cadere per terra, giusto? No. Questa l'abbiamo capita? Mettiamola nel file, nella cartella. Fermi lì. Allora, ognuno ha ricevuto secondo le capacità. Ma che cosa ha fatto questo qui, che ha avuto 1 litro? Anzi, ha avuto un talento. Allora, intanto dovete capire che cos'è un talento, se no non vi rendete conto. Allora, un talento corrispondeva a 40-50 kg d'oro, quindi non è poco. e cioè a 6.000 denari, corrispettivo di 6.000 denari. Lo stipendio di un operaio era un denaro al giorno, quindi quanti giorni? Adesso qui matematica, interrompo l'interrogazione. 6.000 giorni, 6.000 giornate lavorative anticipate. È poco? Direi di no. Corrisponde a circa 20 anni di lavoro. Quindi, quello che ha ricevuto un talento, ha ricevuto comunque una grossa quantità di possibilità per la sua vita. Ma che cosa ha fatto questo qui? Ha detto che il Signore è un uomo duro, oltretutto che miete dove non ha seminato. Chi è che va a mietere dove non ha seminato? Un prepotente, un malvagio, uno che siccome c'ha l'esercito dice quella terra lì è mia, e dice il condino, ma come è tua? L'ho avuta da mio padre. No, no, è mia. Allora cosa pensa questo servo che ha avuto un talento? Che Dio è cattivo. Come mai pensa che Dio è cattivo? È semplice, perché non ha avuto una relazione con Lui. Quante volte noi abbiamo dei pregiudizi sulle persone e poi quando le conosciamo, le frequentiamo, dobbiamo rivedere i nostri giudizi. Certe volte dicendo ammazza, è meglio stare alla larga, e altre dicevo mi sono proprio sbagliato, è tutta diversa quella persona da come pensavo io. Perché? Perché l'ho frequentata, perché sono entrato in relazione con lui. Allora, cosa ha fatto quest'uomo? Quest'uomo non ha portato avanti una amicizia, un rapporto col suo padrone. Si è allontanato da Dio. Sentite cosa dice, dice una cosa molto importante. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento. Allora, immediatamente, questa frase ti deve riportare alla Bibbia. Voi dovete conoscere la parola di Dio immediatamente. Il motivo per cui i bambini di quinta noi gli diamo la Bibbia, facciamo un lavoro sulla storia della salvezza. Il motivo per cui in questa parrocchia la Bibbia è diffusa in tanti modi. Se voi non cominciate ad ascoltare la parola di Dio, porterete avanti la vostra idea naturale di Dio, che è che Dio è un mostro, che Dio non vuole bene alla sua gente. Perché? Perché c'è il cambiamento climatico, perché ci sono i vulcani che esplodono, perché stanno scomparendo i ghiacciai, perché c'è stato l'epidemia. Perché? Allora, vi posso assicurare che tutte queste cose, dicono i nostri che scrivono le agende, l'agenda del 2030, hanno già fatto 2030, non riuscivo a trovare quella del 2024 in luglio, questi qui hanno già stampato quella del 2030, in cui hanno deciso che bisogna andare tutti green. Beh, non è che il green mi piace molto come colore, preferisco il blu. Comunque, tutti verdi, tutti qui, tutti là, un mucchio di balle. Ma da dove nasce tutta questa storia qua? Dalla paura. Chi di voi ha vissuto 3 anni fa e non era addormentato, ipnotizzato, sedato, ha conosciuto l'esperienza della paura? La paura nella relazione è il contrario dell'amore. Perché quest'uomo ha paura? Genesi capitolo 2. Gesù passeggia nel giardino e non trova Adamo. Adamo, dove sei? E si sente: ho avuto paura e sono andato a nascondermi. Perché? Perché mi sono accorto che sono nudo. E chi ti ha detto che sei nudo? Punto. Allora, che cosa è successo? Che Adamo e la sua compagna Eva, nel racconto mitologico che esprime molto più profondamente da un punto di vista esistenziale la nostra condizione umana, perché rivela, adesso io sparo delle cose che neanche la Shmen le sa, gli archetipi profondi che ci sono nel nostro cuore, nella nostra mente, che ci condizionano, che sono quelle immagini che ci portiamo dall'inizio. Lui ha voluto diventare Dio non accettando di essere una creatura. La creatura è uno che è stato creato da Dio. Dio si è creato da solo. E come dicono certi, io mi sono fatto da me. E ci vorrebbe un bambino che gli fa la pernacchia dietro, subito. Ma che ti sei fatto da te? Allora, quando noi ci allontaniamo da Dio e diciamo che siamo noi i fautori del nostro destino, noi facciamo dei macelli, mettiamo in piedi un laboratorio a Wuhan e ci scappa il virus ed è un macello. Abbiamo l'intelligenza e invece di utilizzarla per salvare questa generazione, per creare cose nuove, vendiamo armi. Non so se voi avete visto, fanno vedere, dove tu ci sono possibilità di vedere delle immagini, quando caricano i cannoni e i missili, anche le donne, che è una cosa che mi fa repulsione, perché è l'esatto contrario per cui la donna è stata creata. La donna è stata creata per la vita e sta lavorando per la morte. Dei grandi lanciamissili pieni di bombe che vengono buttate a grappolo, chi c'è, chi non c'è, non c'è, massacrando bambini, fiumi di sangue. Questo non lo fa Dio, lo fanno gli uomini che si credono Dio. Questo è. E fratelli, dobbiamo essere consapevoli di questa cosa, altrimenti non ne veniamo fuori. Ma quando tu ti credi Dio, siccome Dio non lo sei, ti succede un fatto e te la fai letteralmente addosso, come è successo a noi in questa generazione. Andiamo qui, andiamo su Marte, andiamo di qua, andiamo di là. È bastata una cosa che non si vedeva neanche, perché tutti andassero strisciando come vermi, rinunciando alla propria dignità, abdicando ai propri diritti, frutti di lotte, di conquiste. Qui ci hanno lasciato il sangue, tanti poveri, perché venisse riconosciuta la dignità e la libertà delle persone. E non ditemi che questo è falso. Ma noi, essendoci allontanati da Dio, siamo caduti nella paura, nel terrore, ancora peggio il terrore. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il mio talento. Cos'è il talento? È la vita, il dono della vita, unico, inalienabile, preziosissimo. Ma come è stato possibile impedire ai bambini di andare a scuola? Dice Don Pietro, ma questa cosa è passata. No, non è passata. Questa cosa è solo l'anticipazione di tutto quello che un destino di un popolo che ha abbandonato Dio raccoglierà. Raccoglierà. Ve l'ho già detto che l'agenda prevede, il prossimo anno arrivano i marziani. Preparatevi. Mette il povero Tino Lu, che è stato profeta. Chi di voi il Borgo Trebbio sa chi è? Era uno che andava in giro con la bicicletta, con la pasta di ferro in testa, e diceva che con un'antenna della TV, cioè il portapacchi, e diceva che lui veniva dal pianeta, non so dove, Tino Alluk, era di Borgo Trebbia. Per dire che noi eravamo avanti 50 anni rispetto all'agenda del 2030. Quindi, quest'uomo che pensa male di Dio, che ha paura, che ha messo dentro un buco la sua vita, dentro un buco. Ma com'è possibile, fratelli? La vita non accetta di essere chiusa dentro un buco. La vita vuole scorrere come un fiume. e noi l'abbiamo accettato per paura della morte, e infatti siamo morti. Siamo morti. Allora cosa dice il Signore? Servo malvagio. Non è Dio che è cattivo, sei tu che sei malvagio. Perché sei malvagio? Perché ti sei alleato con la menzogna e non con la verità. E quella è la menzogna, che tu potrai essere Dio. E quella è la verità, che tu sei una creatura amata immensamente dal Signore. Allora, fratelli, anche se è successo questo, la parola di Dio ci viene a visitare oggi per dirci la verità, anche se ci fa male. Anzi, se non ci fa male non è mai la verità, è adulazione. La verità ci fa male, ci fa soffrire, ci fa vedere certi nostri errori, ma se tu l'accetti, fa di te una persona libera, libera. E quando siamo liberi? Quando facciamo quello che vogliamo, ma se non sappiamo neanche cosa vogliamo, no? Noi siamo liberi quando facciamo quello che il Signore ha pensato per noi dall'eternità, perché Lui ci vuole felici. Ma dove? Nella obbedienza alla sua volontà. Allora, pensate il finale di questo Vangelo. Ma come fai a dire, Don Pietro, che Dio è buono quando a quel poverino, sì, ha sbagliato, poi dai, ma sbagliato, però gli ha tolto quel talento. Perché gliel'ha tolto? Ma perché lui non sa cosa farsene della vita. Non sa che farsene. E datelo a chi ha 10 talenti. Perché? Perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza. Cosa vuol dire a chiunque ha? Quelli che sono ricchi diventeranno più ricchi. Questo lo dice quelli che seguono l'agenda del 2030, punto. Chi ha la fede, a chiunque ha la fede verrà dato. Perché, voglio tornare un attimo due righe dietro, ha detto a quel servo malvagio e pigro: avresti potuto affidare il mio denaro ai banchieri. La miseria, guarda un po' che il Vangelo si è messo a difendere le banche. No. Le banche sono assolutamente da non difendere. Voi sapete che sono le realtà che in questo ultimo 3 anni hanno avuto degli utili spaventosi, al punto che, caro bancario, vi danno 420 euro di utile sua, quindi dovete restituire. I bancari che vengono qui sappiano che la prossima colletta dovete lasciare giù il malloppo che serve per i poveri, perché hanno avuto talmente tanti utili che danno a questi poveracci che fanno la punta alle biro, perché non so cosa fate in banca adesso che è tutta roba elettronica. Comunque, sto scherzando, perché se c'è un lavoro, ragazzi, sapete che il denaro è lo sterco del demonio. È meglio lavorare da bottazzi, andare ad aspirare le fogne, che certe volte andare in banca. Ditemi se non è vero. Ecco, basta. Non lo dico perché ci sono diversi che lavorano in banca. Allora, dice, potevi darlo ai banchieri. Ma chi sono i banchieri veri? Sono i poveri. Quanto dà di interesse la banca a uno che butta lui dei soldi? Dammi qualche 1,5, 0,08, 1,5, dai, una banca di queste qui famose. Bene, è una chiavica quella banca lì, perché la banca del paradiso dà il 100 per uno, cioè un euro te ne danno 100. La miseria, dov'è che ci andiamo subito? Guardatevi intorno, guardate quanti poveri ci sono. Quello ti sarà restituito, il resto ti sarà tolto. Ieri è venuta una signora di Milano che ha una 90 d'anni, dice: ah, io oramai non so più cosa fare, sono vedova, non so neanche come fare la carità. Gli ho detto: non ti preoccupare, perché tanto verranno i ladri e te li portano via. Lei ha detto: oh, Madonna mia, i poveri. Ma ci sono tante forme per fare carità. Perché quando uno dice, state attenti, perché questo qua capita a tutti prima o poi di dirlo, eh no, Io ho già dato, adesso devo pensare a me. È peggio dei banchieri più strozzini che ci sono in questo mondo e nel mondo. Perché cosa vuol dire pensare a me? Vuol dire morire. Noi viviamo quando viviamo per gli altri. Allora la vita è veramente qualcosa di grande, dà frutto, il centuplo. Provate, donate la vostra vita. Abbiate cuore per vedere i bisogni dei fratelli. E veramente cambia la prospettiva. Certe volte vengono delle persone e mi dicono: Don Pietro, sono andato a trovare quel malato e sono tornato a casa contento, edificato. Ma è vero, fratelli, quando facciamo qualcosa per amore a Cristo abbiamo consolazioni. Ma allora, che cosa alla fine, perché questa parola oggi, questa domenica? Ma perché siamo felici, perché smettiamo di vivere nella paura, perché cominciamo ad accogliere il vero Signore della nostra vita, che è Gesù Cristo, l'unico che ha vinto la morte, l'unico che ha dato la sua vita per me e per voi. Questa è una cosa meravigliosa. Ieri abbiamo fatto con i bambini di quarta la messa qui. Com'è stata la messa ieri? Chi è che c'era? Francesco? Alessandro, com'è stata ieri la messa che abbiamo fatto qui vicino, qui insieme? Ma sei stato contento o no? Sì. Tu, chi è che c'era ieri? C'era Francesco? Qualcuno era? Anche te c'eri? È stato bello, no? Poi alla fine abbiamo fatto una bellissima festa. Allora, voglio dire, è questo il luogo dove ricominciare. Cari fratelli, non lasciatevi vincere dalla paura. Entrate nella carità. La carità non avrà mai fine, è quello che ci salverà, è quello di cui abbiamo bisogno. Smettetela di lamentarvi quando dovete fare qualcosa per amore agli altri, perché questa è una grazia. Se rimarrete nel risentimento, nel pregiudizio, nella mormorazione, ve ne andate dritti all'inferno, che è il luogo dove il pregiudizio rimane in eternità. Per andare in cielo, fratelli miei, per vivere già qui l'anticipazione della vita eterna, siamo chiamati a amare. E viene il Natale, io spero davvero che sentiate in voi questo desiderio di questa vita nuova che deve venire nella nostra casa. Fratelli, il tempo è poco. Tempo passa, abbiamo ancora un po' di tempo, decidiamoci a fare il bene. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi. Sia lodato Gesù Cristo.